Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La riunione di studio che in questo momento ha inizio, noi lo offriamo e la fidiamo a Te, Signore, così come a Te consacriamo ogni atto della nostra esistenza. Che il risultato di questa riflessione collettiva sia anch'esso una piccola pietra, minuscola e pur utile, per la costruzione del Tuo regno. Angeli di luce, care anime, siateci accanto invisibili compagni del nostro cammino terreno fino al giorno in cui tutti ci ritroveremo nella vita eterna di Dio. Amen. Allora, oggi è qui con noi il dottor Alberto Camici, amico del convivio da tanti anni, io praticamente sono venuto qua, Puggiaceri, anche se il suo ultimo intervento in questa sede risale a diverso tempo fa. Sì. È stato invece presente al nostro seminario del 2014, l'anno scorso. Ha scritto diversi libri, pubblicazioni e scritti che sono tra l'altro presenti sul nostro sito. Il dottor Camici ci farà una relazione dal titolo La meditazione è uno stato interiore che sorge come la luce del mattino. Diamo il benvenuto. A te la parola, Alberto.
Grazie Mariano, grazie Bettina, grazie Filippo e grazie a tutti voi. Naturalmente ci rivediamo dopo un po' di tempo. Io non sono solito alzare la voce, quindi mi sentite tutti?
Se no c'è il microfono.
Ecco. Sì.
Se vuoi, forse, se lo... forse. Allora devi accendere il coso. Aspetta, che... ecco.
Sì, perché è proprio anche il tenore della conversazione di stasera che mi porta ad avere un tono abbastanza contenuto, sommesso, perché stiamo parlando di uno stato interiore che sorge e noi in qualche modo dobbiamo accoglierlo, quindi particolare. Ho scritto per voi questo intervento di stasera in modo che io non prenda voli pindarici, perché insomma può essere, però mentre vi leggerò qualcosa commentiamo, ci fermiamo, quindi rendiamo un po' articolata la conversazione. Sì, come diceva Mariano, ogni tanto mi faccio vivo, ma è semplicemente una questione di tempo, di spazio, perché comunque vivo fuori ormai, sono proprio alla fine dei castelli romani, verso tra Velletri, Lanuvio Velletri, poi verso Cisterna. Ormai tutta la mia attività insomma si muove in questo alveo dei castelli romani, con varie iniziative, vari corsi. Roma, e questo anche punto vostro di luce, è un punto di riferimento ovviamente, però ormai, come dire, la mia attività si svolge là. E vi invito fin da adesso a venirmi a trovare, e poi parleremo di un'iniziativa che si svolgerà a breve. Un'altra cosa che volevo dire, che magari Mariano me lo conferma, è che questo incontro di stasera sarebbe anche in vista di un eventuale percorso da fare insieme, qualche incontro
di meditazione,
uno o due volte al mese di meditazione, mi pare giovedì, non avevi detto?
Sì, vediamo un pochino come sistemare.
Okay. Quindi in vista si potrebbe fare un percorso insieme anche. E vi ho portato dei testi, giusto per iniziare il nostro incontro, dei testi e poi dopo entriamo in media res, come si suol dire. Il primo testo che vi voglio presentare, anche in omaggio a Filippo, che ho qui davanti, è proprio un suo scritto. È uno scritto che voi avete, Bettina sicuramente se lo ricorda, è uno scritto Meditazione e tecniche psichiche.
Cioè, quello che vi leggo all'inizio e alla fine del momento della speranza.
Ecco, quindi vedete, Filippo si è, io ho attinto a piene mani, vedete, guardate, c'è proprio, ci sono le indicazioni, ci sono le sottolineature. È un testo interessante che Filippo ha fatto, penso, diversi decenni fa, e lo metto qua.
Che lo trovate anche su internet, tra gli iscritti.
Me lo regalò proprio in occasione di un nostro colloquio, di là, dall'altra parte, quando ancora stava bene, e proprio a parte della meditazione. Poi vi ho portato altre cose, naturalmente non vi ho portato i testi di riferimento della vita spirituale, perché ora non mi bastava la biblioteca, magari la trovate qui. Dei testi, diciamo, attuali. Uno è di un'amica che io ho conosciuto anni fa, di una professoressa di lettere. Sentite, il titolo è intrigante: io respiro, tu respiri, noi ci ispiriamo. È una professoressa di lettere, ormai in pensione, a scuola ha fatto meditazione ai suoi bambini, alunni della prima, seconda e terza media. Siamo nella provincia di Ancona. Note di meditazione, di didattica per bambini e adolescenti, e ne è nato un libro che è stato edito da una libreria che avevate qui vicino in via Urbana, che adesso poi si è trasferita, che era la libreria Punti di Viaggio, non so se avete mai sentito, di Pasquale Chiaro. Poi un altro libro che va per la maggiore, marito e moglie, psicologi e anche in qualche modo praticanti del buddismo, però ha un taglio scientifico, è Meditazione, Psiche e Cervello. È un po' richiama anche quello che in qualche modo Filippo, no? Meditazione, tecniche psichiche. Meditazione, Psiche e Cervello. Un altro testo, così che possiamo, che uno può consultare velocemente senza addentrarsi troppo, perché si parla della meditazione buddista, è un libretto edito dalla Red Edizioni. Per dirvi quanti ce ne sono oggi, Psicoterapia, meditazione profonda in dialogo. Una amica psicologa, psicologia breve, di terapie brevi, legata ai gesuiti, in modo particolare padre Mariano Ballestre, sulla preghiera profonda, quindi orientamento cristiano-cattolico, meditazione. Una suora, amica mia da tanti anni, adesso l'ho persa un po' di vista, ha fondato qui a Roma il centro di formazione alla meditazione cristiana, un centro che era rivolto ai catechisti per insegnarli a meditare, non a pregare o a fare i riti, ma a meditare. E poi rivolto anche a coloro che venivano dal mondo orientale e poi tornavano in qualche modo, no, nel nostro mondo cristiano-cattolico, riscoprivano attraverso la meditazione e si rendevano conto: ma io sono stato battezzato, ma io sono stato, ho i sacramenti, che cosa vuol dire per me tutto questo? Voglio riscoprire la mia fede cristiana. E venivano dal mondo orientale, ad esempio, e questo è interessante, ed è un centro che sta a San Carlo al Corso, alla chiesa dei padri rosminiani, bellissimo, un luogo molto bello. Padre Ballestre, amico anche di padre Antonio Gentili, non so se l'avete mai sentito nominare, famoso con il suo Dio nel silenzio, che ne ho portato qui, un manuale di meditazione e di dialogo interreligioso, cioè di scambio delle esperienze spirituali tra Oriente e Occidente. Un qualcosa in più piccolo ho fatto anch'io al Theresianum, al Pontificio Istituto di Studi di Spiritualità del Theresianum, tenuto dai padri carmelitani, che sta a Monteverde. Lì qualche anno fa mi chiesero di fare dei seminari proprio di integrazioni tra metodiche diverse, orientali e cristiani. In modo particolare io mi interesso, a parte della mistica cristiana, ma della spiritualità e del mondo yogico. Sono insegnante di yoga da più di 20 anni ormai, e ormai porto in me, dentro di me, una sintesi vitale sempre da rinnovare, da scoprire, sulla possibilità di integrazione. Non è semplice, però si può. Poi c'è questo bellissimo testo edito dalla Giuntina, casa editrice ebraica, sulla meditazione ebraica, ci troverete degli spunti interessantissimi. Poi un testo altrettanto bello, di qualche anno fa, tra illusione e realtà, la meditazione nello yoga. Un bel testo, certo un po' per gli addetti ai lavori, per chi conosce l'Oriente, però è un bel testo, diciamo che ci si può anche approcciare per chi non ha mai letto niente, però è un bel testo. Poi un libricino, pensate, questo libricino che vedete consulto, da quanto l'ho usato, di un gesuita, Giovan Battista Lotz, che stava a Gesù, morto ormai, Introduzione alla meditazione cristiana. Bello, bel testo, un bel testo al quale ha attinto anche padre Balestre, successivamente padre Antonio Gentili. Un testo che me lo porto dietro in tutti i cambiamenti che ho avuto nella mia esistenza da circa 30 anni ormai. Poi nell'89 c'era l'allora Cardinal Ratzinger, Benedetto XVI, e alcuni aspetti della meditazione cristiana, un libretto che metteva in guardia dai sincretismi, però anche specificava la possibilità di integrazione tra Oriente e Occidente. In Oriente la meditazione è superiore, ve lo dico, ve lo anticipo, però lo leggiamo, è superiore alla preghiera e al rito. È una caratteristica proprio dell'Oriente, mentre noi magari la possiamo integrare, no? Beh, allora, si parla tanto oggi di meditazione e ogni tradizione o sentiero religioso, spirituale, anche esoterico, mistico, l'annovera tra le sue pratiche più importanti. Ma che cos'è la meditazione e perché è così importante? Partiamo da una semplice constatazione. Il termine meditazione è ancora più difficile da definire di quello, ad esempio, molto importante, essenziale direi, che si usa quando si dice amare. L'amore è un sentimento che si può manifestare e se ne possono vedere anche gli effetti, anche la mancanza di amore, Ma la meditazione come si manifesta? Non è un sentimento, ma è uno stato della mente e dell'animo, si usa dire del cuore profondo. Noi possiamo dire che si va a meditare, ossia che si va a compiere un'azione precisa, ma cosa avviene quando si medita? Come si manifesta la meditazione? Come si vede la meditazione? Per semplificare e riportare il termine ai comuni denominatori, facciamo una carrellata tra i significati che si trovano nel vocabolario italiano. Io ogni tanto ci torno al vocabolario perché mi riporta l'ABC, no? Così si evitano i voli. Sentite, Zingarelli. Meditazione, prolungata ed intensa riflessione. Quindi vuol dire fermarsi, darsi tempo, ascoltarsi. Prolungata ed intensa riflessione. Oppure, considerare attentamente e a lungo una cosa o una idea. Di nuovo qui emerge darsi tempo, attentamente. Attentamente mi richiama poi anche un'altra parola, devotamente. Sapete, nello Zingarelli, se uno va a vedere che cos'è la devozione, si rimane meravigliati, Perché la devozione, dice lo Zingarelli, è quando tu compi ciò che devi fare con totalità di mente e di cuore. Quando tu compi una cosa con totalità di mente e di cuore, quindi attenzione e partecipazione, tu stai facendo una cosa devota. Noi pensiamo alla devozione col collo storto, il santarellino, la chiesa, i monaci, no? La devozione invece, vocabolario laicissimo, Zingarelli, Zanichelli, è fare le cose con totalità di attenzione di mente e di cuore. Attenzione, ritorna al discorso dell'attenzione, no? Considerare attentamente a lungo una cosa o un'idea. Oppure raccogliersi in sé, è chiaro che uno ha bisogno di silenzio, di tempo, di distensione, ha bisogno di vedere le cose da un punto di vista interiore e non esteriore, Quindi si va al di là dei sensi o di quello che uno vede, immagina, pensa, che sia così, del giudizio cristallizza una cosa, no? Te ne fa perdere la vitalità, come quando una persona dice a una persona no, tu sei fatto così, ecco, tu l'hai cristallizzato, ma la realtà di questa persona vivente, fluida, che può cambiare, il cambiamento tu non lo vedi, l'hai fotografato, il giudizio non è della meditazione, semmai è il discernimento. Progettare, definire bene una cosa o un aspetto di sé, degli altri, del mondo, quindi guardarsi dentro, un discernere, un valutare, un soppesare, un confrontare. Ancora, siamo ancora nelle definizioni. Soffermarsi a lungo su una dottrina o fede per comprenderla e viverla. Qui, interessante, soffermarsi a lungo su una dottrina o una fede per comprenderla e viverla. Quindi fermarsi, darsi fiducia, farla propria. Ultimo, raccoglimento dello spirito, quindi raccogliersi vuol dire anche ricentrarsi, dare spazio all'interiorità, a qualcosa che emerge. Il termine meditazione non si usa allo stesso modo di quando ad esempio dico ho letto un libro. Pensate alla differenza, no? Io dico ho letto un libro oppure ho meditato questo libro. Che differenza c'è secondo voi? Ho letto un libro, ho meditato un libro.
Assorbire i concetti, cioè, capire, elaborare,
farli propri. Quando dico ho letto un libro, io lo posso anche dimenticare, ma quando io dico ho meditato un libro, non me lo dimentico e magari lo posso anche ritrascrivere, cioè lo posso anche rifare proprio, lo posso riscrivere. Come termine meditazione si usa in contesti che sono religiosi, spirituali, filosofici, i famosi esercizi spirituali anche filosofici, un libro interessante edito dall'Einaudi di Habot, un francese. Anche nella filosofia si è riscoperto l'esercizio spirituale, perché la filosofia antica non era semplicemente livello mentale conoscitivo, idee, ma era anche un partecipare alla conoscenza. Anzi, attraverso la partecipazione della conoscenza, la conoscenza emergeva. Anche qui ritorneremo su questo aspetto. Ma attenzione, poiché certe domande essenziali, pensate alla questione di Dio, chi è Dio? Sul tempo, che cos'è il tempo? Sull'anima, chi sono io? No? Sono percepite e vissute come un mistero da scoprire, attenzione, mistero non inteso come qualcosa di magico, nebuloso, evanescente, no? Un po' strano, no? No, mistero come qualità interiore della cosa. La qualità che sfugge alla vista immediata, ai sensi, alla mente. Ecco, allora emerge un aspetto importante di ciò che andiamo dicendo. Un mistero, infatti, è una realtà tanto ampia e vasta che non basta una sola volta e neppure una vita intera per comprenderla pieno. No? Pensate alla vicinanza con un'altra persona. Qualsiasi cosa che avete accanto, un lavoro, un'attività, una vostra passione, un valore a cui dedicate la vita, è un qualcosa che può alimentare tutta l'esistenza. Quindi, e magari arrivare alla fine e non aver ancora capito, compreso. Magari uno vive con una persona per 50 anni, ma rimane ancora un mistero, cioè un nucleo profondo che sfugge, che è sempre da ritrovare, da riscoprire. E questo allora ci dice una cosa importante. La meditazione è sì un esercitarsi, un esercizio, con dei metodi anche, vi dirò, con dei metodi anche, potremmo dire un compito da attuare per capire meglio ed entrare profondamente a contatto con le cose, con le persone, con se stessi, con Dio. Ma è anche uno stato che sorge, un dono, una grazia, poiché con tutto il nostro esercizio non potremo mai stabilire a priori o calcolare a tavolino, né tantomeno comprare sul mercato la comprensione del mistero della cosa. Ad un certo punto, sterrato il terreno, coltivate le condizioni preliminari per meditare, posizione del corpo ad esempio, il respiro, no? Il silenzio, la distensione, una buona alimentazione, sono tutte cose che io insegno nei miei corsi, Ecco che lo stato interiore emerge come un fulmine, una illuminazione, una stella appunto che rischiara, o come un risveglio da un lungo sonno. Con la meditazione le cose mi si rivelano da dentro, non dal di fuori, e le faccio mie per sempre. La meditazione dunque è come quel particolare stato interiore o stato di coscienza, meglio dire, che permette una comunione tra me e ciò che viene percepito, considerato, visto, udito, vissuto. La realtà profonda delle cose mi si rivela nello stato meditativo, altrimenti rimane a livello mentale, scollegato dal cuore e scollegato dalla cosa vivente in sé. Io posso considerare la rosa dal punto di vista estetico, sentimentale, no? Posso considerare la rosa dal punto di vista scientifico, botanico, no? Posso considerare la rosa come invece un mistero che mi chiama. Posso io essere una rosa? Posso entrare ad avere una comunione con la rosa? La rosa sono io e la rosa è me. Questo è lo stato meditativo. È uno stato al di là della mente, al di là dei sensi sicuramente, al di là delle idee preconcette. Qui c'è una problematica che potremmo anche eventualmente considerare più avanti, in un altro momento ovviamente. C'è questa relazione che c'è tra soggetto che conosce una cosa, l'oggetto conosciuto, e l'atto di unione. Nel Vijnana Bhairava Tantra, che è un testo antico dello yoga tantrico, interessante, libricino scritto con 108 stanze, si parla, si dice che l'asceta, l'eremita, lo yogin, è colui che coglie il thread d'union tra il soggetto e l'oggetto, l'atto del conoscere, entra in quell'atto del conoscere. La nostra scienza conosce, no? La realtà, la scienza, la oggettivizza, e la mente oggettivizza la cosa, ma non ci rendiamo conto che c'è una precomprensione, perché la mente ha già degli schemi. Quindi è come se noi leggessimo la realtà con i nostri schemi precostituiti o le categorie a priori, no? Allora, dov'è il soggetto e dov'è l'oggetto? L'oggetto è quello? È veramente quello l'oggetto? E c'è tutta una problematica aperta sull'atto del conoscere. Che cos'è l'atto del conoscere? C'è una problematica aperta a livello filosofico, spirituale pure, mistico anche. Sono cose importanti. La scienza si dimentica questo, ma quando io voglio entrare in comunione, con quell'aspetto, con quella cosa, con quella idea, con quella realtà che vado considerando, la mente non serve più, non è sufficiente. Questo lo dice anche la psicologia, profonda. La meditazione appare come un lavoro essenzialmente personale, giacché non si assimila se non ciò che uno, aiutato dalla grazia divina, trova da sé e dentro di sé. La meditazione dunque è come via alla interiorizzazione, alla personalizzazione, alla vita nello spirito. Anche qui dovremo aprire una parentesi. Che cos'è la vita nello spirito? Che cos'è spirituale? Lo spirituale è religioso oppure è oltre il religioso? Anche qui è una bella questione, aperta. Io ho elaborato una risposta, non sono soltanto io, ce l'avrei la risposta, però la rimandiamo eventualmente. La meditazione viene vissuta come uno stato interiore che mi aiuta a diventare una cosa sola con quella realtà, con quel mistero, con quella vita che sto sperimentando, che sto vivendo, nella quale credo, spero e amo. La meditazione è vissuta come uno stato unitivo, come uno stato di comunione, come un atto amoroso. Non a caso in Oriente, quando si vuole esprimere questo stato unitivo, si vedono ad esempio delle cose che per noi che siamo occidentali un po' puritani, diciamo così, sono un po' così, no? Perché si rappresenta come uno stato unitivo tra uomo e donna. È la massima espressione, ma del resto abbiamo un'esperienza di questo anche nella Bibbia, Cantico dei Cantici. Se vai a leggere, analizzare proprio il Cantico dei Cantici, ci sono delle pagine, ci sono delle espressioni che sono molto molto eroticizzate. Poi uno le può vivere come l'anima in rapporto a Dio, come il Cantico dei Cantici, sapete, è l'unico libro laico inserito nei libri spirituali religiosi della Bibbia, perché parla semplicemente dell'unione tra uomo e donna. Poi dopo l'interpretazione ecclesiastica, l'interpretazione sacerdotale, l'interpretazione mistica ci ha visto il rapporto dell'anima con Dio, ma fondamentalmente anche per gli ebrei tutt'oggi il Cantico dei Cantici è esattamente un testo amoroso, punto e basta. E indica però uno stato unitivo profondo quando il due diventa uno, dice nella Kabbalah anche, quando il due diventa uno e c'è soltanto l'uno. Nell'Oriente ad esempio c'è una figura interessante di Shiva e Parvati, che sono insieme, è una persona sola, mezzo uomo e mezza donna, si chiama Ardhana Svara. Svara vuol dire è il flusso, no? Arda, mezzo flusso da una parte e mezzo flusso dall'altra, ed è una figura antropomorfizzata, dice una realtà profonda, cioè questo ritrovare in noi l'unità, l'unità, ritrovarla dentro di noi, fare comunione con noi, con me, una comunione profonda tra poli opposti. Nella nostra tradizione cristiano-cattolica fa testo un passo del Nuovo Testamento che è tutto un programma. Maria conservava, tu Maria, donna, Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, Vangelo di Luca. Maria, si sa, è il modello dell'interiorizzazione del mistero divino. Tant'è vero che la parola, Dabar, si è addirittura fatta carne in lei. La parola, il verbo, il logos, si è fatto carne nella Vergine Maria. Ma come è stato possibile questo evento? Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Possiamo immaginare la Vergine Santa, no? Che attraverso tutta la sua meditazione, tutta la sua partecipazione, tutta la sua vita di fede, no? Biblica, profonda, ad un certo punto Dio non ha fatto altro che trovare uno spazio aperto, talmente trasparente perché potesse prendere corpo in lei. Questo dal punto di vista umano, poi dal punto di vista divino avrà avuto le sue ragioni con noi. Cioè, no, non è che possiamo entrare nella mente di Dio, oddio, qualche volta potremmo anche a suo piacimento, no? Però dal punto di vista umano voi pensate questa creatura che si è lasciata trasparente. Mi ricordo qualche anno fa andai a sentire una conferenza di una professoressa di lettere che insegnava all'università qui a Roma, la Sapienza. Lei poi conobbe gli scritti e la vita di Sri Aurobindo e se n'è andata in India, e 6 mesi la passa in Italia e 6 mesi la passa in India. Ma lei ha tradotto il poema interessante di Sri Aurobindo, questa personalità molto vicina anche a Gandhi, dell'India contemporanea, dell'India ancora coloniale, poi dopo con l'uscita nel 47, no? La Repubblica, la Confederazione. E lei, io la contattai, questa professoressa, una bellissima donna tra l'altro, e io dissi, ma ero interessato, ci ho visto, e mi disse, guarda Alberto, io adesso, sai, mi interesso solo di una cosa. Dico, cosa? Mi interessa solo di essere trasparente al divino, non mi interessano le altre cose. Io ho lasciato tutto, ho lasciato l'insegnamento, cioè l'università, vivo soltanto per questo, dico, vivo solo perché la mia vita sia trasparente al divino. Ha fatto una scelta radicale ed è andata a vivere in India, c'è ancora un piede a terra qui a Roma.
Perché viveva da sola,
seconda parte. Allora, Maria, no? Dicevo Maria. Nella tradizione mistico-cristiana fa eco Santa Teresa d'Avila. La meditazione non consiste nel molto pensare, ma nel molto amare. Nella Bibbia non sono moltissimi passi dove si parla della meditazione. E dove se ne parla non lo si fa descrivendo un metodo fatto di determinati esercizi. Sì, c'è quel brano, no, della Bibbia, no? Quando Elia va sul monte Horeb, no? e si rannicchia e poi Dio dice no, non è nel tuono, nel fuoco, no? Ci hanno visto la preghiera nel cuore, tanti è un simbolo, no? Ha visto questo rannicchiamento molto simile anche a quello yogico, no? Del piegamento sul cuore, la preghiera sul respiro, no? Però sono un po' forzature, potrebbero essere anche un po' forzature. Ci sono dei brani, ad esempio, medita la Torah giorno e notte, sul mio giaciglio di te mi ricordo e medito su di te nelle veglie notturne, salmi, ripenso a te, ripenso a tutte le tue opere, oh Dio, medito e il mio spirito si va interrogando. Sono degli slanci, si usa proprio la parola meditazione, medito. Nella Bibbia, ad esempio, si usa pochissima la parola medito. Maria non meditava, qui sì, però capite la Bibbia. Quanti libri sono, no? Il termine meditazione si usa poco. Così come anche, ve lo dico a passare, un termine che si usa pochissimo nella Bibbia, anzi, forse una volta sola, è il termine iniziazione. L'essere iniziati. L'essere iniziati. Tra l'altro, nella recente traduzione della Bibbia CEI, questo termine è stato tolto. Nel brano di Isaia il Signore mi ha dato una lingua si diceva prima, da iniziati, perché io ascolti come i discepoli, no? Come i discepoli. Adesso non si usa più questa parola. Il Signore mi ha dato una lingua come, come discepolo, e ascolti come un discepolo. Il termine iniziazione un po' esoterico, poteva dare un po' fastidio. Nell'esperienza ebraico-biblica, poi trasfusa in quella cristiana, le caratteristiche della meditazione sono dunque la fede, l'ascolto, cioè la priorità, no? Un Dio che si rivela, la fede, l'ascolto e la dedizione. Ultima parte. E le differenze tra Oriente e Occidente riguardo alla meditazione? Ce ne sono. E come se ce ne sono? La meditazione orientale considera l'atto in sé del meditare e come e cosa avviene quando si medita. Quella occidentale invece considera più il contenuto su cui meditare. La meditazione orientale considera l'atto in sé. Cosa avviene in me quando io medito? Che cos'è lo stato di me, la meditazione? Cosa avviene? Ha, diciamo, uno sguardo più psicologizzante, più psicologico, più introspettivo. Tutto l'Oriente è così. Quello occidentale invece considera più la cosa su cui io devo meditare, quindi c'è un'oggettività, c'è un contenuto che devo far proprio, eventualmente devo far mio. Parliamo della meditazione orientale, un esempio per tutti, lo Yoga Sutra di Patanjali, nel quale si legge: lo yoga è una disciplina che ha l'obiettivo di bloccare le fluttuazioni mentali e sensoriali. Allora, dice il testimone, T maiuscolo, il testimone, emerge e si stabilizza nella sua propria essenza. E tutto il testo illustra le modalità e i frutti di tale procedimento. Tra i suoi 4 capitoli c'è il Sadhanapada, il metodo, e il Samadhipada, l'estasi. La meditazione, dhyana, raccoglimento vuol dire, è uno stato d'essere concentrato e finalizzato a fare un'esperienza di estasi interiore. Dopo che si è appresa la disciplina del corpo, si è rilassato, si è reso disteso, dopo che si è controllato l'energia vitale attraverso il respiro, emerge lo stato della meditazione. Il sostantivo dhyana deriva dalla radice verbale di pensare, connesso con da posare, e il suffisso ana, che vuol dire l'atto di porsi interiore. Meditazione è come l'atto di porsi interiormente. Il raccoglimento è l'unificazione delle percezioni mentali. Sto finendo, eh? Lo Yoga Sutra illustra poi quanto sia importante l'ascesi, la conoscenza di se stessi, l'abbandono al divino, Isvara Pranidhana, che ancora oggi, dopo secoli e secoli, si chiede: ma che cosa è questo Isvara Pranidhana? Questa dimensione di abbandono fiducioso al divino in un testo che è laicissimo, perché gli Yoga Sutra non sono un testo religioso, non sono come la Bhagavad Gita, no, gli Yoga Sutra sono un testo di scienza tecnica meditativa. Questo autore ha scritto un testo di psicologia spirituale, antesignano alla nostra psicologia, è un testo che cavalca i 2000 anni. Noi veniamo dalla psicologia sperimentale ottocentesca, questo millennio fa, e parlava non per curare i malanni, parlava perché aveva in sé un obiettivo: rendere divino l'uomo, perché l'uomo è divino. Non parlava del divino come lo intendiamo noi, probabilmente, ma questo qual è il problema? Non è il problema questo. Non è un problema questo, non c'è assolutamente problema, perché i frutti sono gli stessi, i frutti che appaiono nel Yoga Sutra sono come se tu leggi un testo di devozione cristiana. Quali sono? Generosità, compassione, benevolenza, amorevolezza, studio di se stessi, disciplina verso se stessi, ascesa interiore, carità, poi alla fine, carità. Quindi bisogna stare attenti quando diciamo no, loro sì, noi no, noi sì, loro no. Non è così semplice, non è così semplice, non è così semplice. Il frutto della meditazione e della pratica sono appunto l'amorevolezza, la pace, la fiducia indefettibile, l'equanimità. Lo yoga, dice Krishna nella Bhagavad Gita, è equanimità. Non ci richiede questo forse quello che Gesù stesso ha detto? È quello che nella Bibbia c'è scritto, che Dio fa sorgere il sole sopra i buoni e sui cattivi? Non c'è forse scritto che dobbiamo porgere l'altra guancia, che chi ti chiede di fare un miglio tu farne due con lui? Che cosa voleva dire Gesù? Qual era la forza da cui poter attingere per dire anche al male: no, io non rispondo al male? Che visione è questa di equanimità? No, anche la compassione è molto importante nel buddismo, ma anche nel cristianesimo. Gesù aveva compassione, no? La forza della compassione, la forza della verità, la forza della verità. Diceva un sacerdote, al quale io ho scritto una tesi, di cui padre Giovanni Vannucci: quando tu mediti, lui era un grande dialogatore con l'Oriente, no? Quando tu mediti, padre Giovanni Vannucci, un servo di Maria, è stato al Marianum per tanto tempo, era un fratello di David Turoldo era enorme, no? Esuberante, era un poeta. Padre Giovanni Vannucci, con fratello, era più silenzioso, si andò a ritirare in un eremo nel Chianti fiorentino. Anni 70 tutti andavano a sentirlo, tutti andavano a vivere con lui, non si facevano grossi discorsi. Lui a un certo punto dice, faceva parte della comunità di Montesenario, bellissimo, no? Luogo, diceva: quando tu metto le realtà trascendenti entrano in te, ti prendono, tu sei un canale, questa parola che la usiamo anche noi, no? Canalizzazione, canale, essere un canale, essere un channeling, no? sei un canale, e queste realtà, proprio perché le fai scendere nel profondo, ti trasformano. Non è una questione, dice lui, di mente, no, non è una questione di mente, è una questione di cuore profondo, vieni trasformato dal di dentro, dalle realtà alle quali tu ti metti, esattamente, ti metti a disposizione. Samadhi, Satori, sono termini che indicano nell'Oriente lo sviluppo e la realizzazione meditativa. In Oriente, ancor più della preghiera e del rito, dicevo, è importante appunto la meditazione per raggiungere un livello di coscienza e consapevolezza illuminata e illimitata. Carissimi, queste poche righe per dire che siamo davanti a una realtà importante, essenziale direi, per la nostra vita. Vista che può essere una vita vissuta laicamente, vissuta religiosamente, non ci sono distinzioni. È un atto di coscienza importante per acquisire, per far proprio, per personalizzare, per diventare un tutt'uno, per avere una comunione, per fare la comunione. Pensate, no? Pensate, tutto il prolungamento che ci potrebbe essere, no? Nel fare la comunione anche sacramentale, no? E poi vivere lo stato meditativo. Pensate quali tipi di trasformazioni, quali tipi di rivelazioni uno potrebbe avere se dovessimo dare tempo, darsi tempo, no? Raccogliersi, dare tempo a questa realtà dentro, è importantissimo, è essenziale. E invece, purtroppo, devo dire che al di là di quei piccoli minuti, di pochi minuti dopo la comunione, introdotti, no? Ribaditi da Benedetto XVI, giustamente, una delle cose belle che, no, ha detto, ne ha dette tantissime belle, no? Questa, la piccola chicchetta, piccola, questo di fare silenzio, di dar tempo al silenzio, no? Pensate a questo silenzio quando si prolunga ancora di più, no? Il silenzio dell'anima, no? Che si purifica a contatto con la realtà divina, che diventa un tutt'uno, che gli fa spazio, che gli dà, gli crea spazio. E invece pensate, no? Maria meditava tutte queste cose nel silenzio. Allora noi cosa facciamo? E anche dai pulpiti, no? Interpretiamo questa cosa come una cosa sentimentale, no? Maria, oh, Maria com'era bella, Maria com'era buona, Maria com'era bella, una donna particolare, sì, meditava nel suo cuore, sì, beh, è normale perché meditava, perché era uno che va, no, va, dice: scusa, ma mi insegna a meditare? No, scusami, non ho tanto tempo, no, il problema, la preghiera, no, sì, fai le preghiere. No, io voglio meditare. Chi mi insegna a meditare? E non trovi nessuno. Non trovi nessuno. Tant'è vero che si sono creati dei centri apposta per la formazione e la meditazione cristiana. Quindi è una povertà. È come se noi ci fossimo staccati da secoli e secoli di vita mistica che anche nella Chiesa Cattolica ci sono, non c'è soltanto nell'Oriente, Guardate, io sono innamorato dell'Oriente, ma sono innamorato anche della mia tradizione, perché i mistici che abbiamo, che tra l'altro sono anche, si possono leggere proprio a paragone anche di altri testi orientali, veramente parlano della meditazione, importantissimo, della contemplazione, quindi di un rapporto con Dio particolare. E sapete, e termino, poi vorrei sentirvi e magari facciamo un piccolo anche esercizio, e questo discorso della meditazione pone qualche problemino, può porlo, un po' come anche voi, no? Ponete forse qualche volta dei problemi, no? Con la vostra ricerca, no? E quale può essere questo problema? Il fatto che una volta che uno ha fatto proprio queste realtà profonde, queste realtà lo liberano anche, lo liberano anche, lo fanno diventare signore anche, fanno diventare persona che porta Dio, Quindi non è esclusivo appannaggio di altre categorie che invece, no, dicono noi sì e voi no, fate quello che potete. La meditazione può comportare anche questo piccolo problema, come ha sempre fatto problema la mistica in qualsiasi religione. In qualsiasi religione, perché la religione sono riti, dogmi, sono forme, sono regole, ci sono alcuni che possono e altri che non possono. Ci sono coloro che sono adibiti al mistero, al sacro, e ci sono altri che sono esclusi, oppure fatti partecipi, ma comunque rimangono quelli che gestiscono il rito, gestiscono il sacro, anche nelle società arcaiche, Così ci sono gli uomini e le donne che si dicono sono legittimati ad operare nel sacro, una delle tesi mie di specializzazione in antropologia. Ci sono degli uomini e delle donne che sono adibiti a, legittimati ad operare nel sacro, e gli altri... E gli altri assistono, e gli altri rimangono in disparte, gli altri va bene che siano nell'ignoranza, va bene che non sanno, va bene che non sappiano, poi ci sono qui, lo so, e tu non sai, allora io ti insegno e tu apprendi. La meditazione non è proprio così, capito? Non è così la meditazione è divenire una sola cosa. Essere protagonista in prima persona, personalizzare, interiorizzare, e allora diventa anche un atto libero, un atto di profonda libertà spirituale. E vi dicevo, si dovrebbe ritornare a parlare sulla che cos'è la spiritualità. Bene, carissimi, allora io vorrei sentirvi, vi dico semplicemente che un'ultimissima cosa, ma così è. Se volete, io vi invito a un seminario che terrò con un amico qui di Roma, sta verso Tivoli, e è un seminario domenica 24 maggio in un bellissimo posto, bellissimo, Colle Ionci, che sta sull'Appia tra Lanuvio e Velletri, bellissimo posto, alberato, immenso, un casale antichissimo. E questo seminario ha come titolo Le risonanze armoniche. Certamente è un seminario dove si pratica lo yoga, si pratica la meditazione e si pratica anche una forma terapeutica attraverso l'uso dello strumento antichissimo che sono le campane tibetane. C'è un'interazione. Chi vuole, io ho qui il manifestino che grazie alla stampato Mariano, poi i miei riferimenti, e naturalmente rimango a vostra disposizione per fare questa esperienza insieme, se volete, di meditazione, qui proprio in questo luogo, a ricordo anche di Filippo. Grazie.
Allora, un momento, non vi scatenate tutti e di 18. Allora, prima subito Enzo, perché così diamo un po' di pepe al nostro argomento. Vai Enzo.
No, non è che io voglio dare il pepe. Semplicemente io penso questo, che lui parli di meditazione. Ma come si fa sta meditazione? Se c'hai problemi, lui parla di tutte persone che non hanno niente da pensare. Allora, quella che conosceva lui, che sta 6 mesi qua 6 mesi in India. Primo, evidentemente non aveva una famiglia, non c'era nessuno. Tutti quegli indiani che dice lui, quello, quell'altro, tutto questo minestrone del cattolicesimo e tutta questa roba indiana, c'è tutta gente che dice a me che non fa niente, che non hanno problemi, che non hanno pagato mai niente, ma non, una persona che c'ha i problemi, deve pagare i tassi, c'ha i figli, ma com'è possibile quello che dici tu, scusa, ma tu vivi sulla luna della meditazione, perché non esiste. Una famiglia normale, uno che ha la famiglia, cioè problemi, seduti, queste cose che dici tu non le può fare.
Ok, va bene, Enzo ha detto la sua. Prego, magari Alberto.
Non ne fa, se c'è il problema non lo può
fare. Sì, Enzo, ecco, un pochino, adesso risponde un po' Alberto, perché proprio il centro proprio del discorso della relazione di oggi è proprio come fare la meditazione, questo è proprio il discorso. Prego a te.
Come è il tuo nome, scusami?
Enzo. Non è importante.
Enzo, no, ti ho una domanda, ti rispondo personalmente. Allora, Enzo, questo di stasera è una introduzione, poi chiaramente se vuoi venire a fare un'esperienza con me, con noi, con chi vorrà, io ti invito, e ti accorgerai, Enzo, molto semplicemente, che anche tu e tutti noi, pur immersi nelle realtà quotidiane di tutti i giorni, perché sapete, io lavoro, non è che vivo sulle nuvole, lavoro. Pensate,
c'hai una famiglia?
Pensate,
c'è una famiglia?
Avevo una famiglia, adesso. Pensate, io mi alzo la mattina alle 4:30, vado al lavoro le mie 8 ore, torno, mi lavo, perché ovviamente, e poi pratico. Arrivo la sera alle 10, di domani mattina alle 4:30, mi sveglio e così via. Oggi ero libero e allora mi sono dedicata a voi, però non è sempre così, quindi anche dovremmo trovare dei momenti. Ho anch'io la mia vita affettiva, Enzo, anch'io ho la mia vita affettiva. Quindi quando mi dedico all'altra persona, mi ci dedico con tutto me stesso, dando tempo, non prendendo, rubando tempo. Quindi che ti devo dire, io non sono più monaco, sono laico, eh? E la nostra vita, la nostra vita è una vita con le scadenze, con le bollette, con le cose, no? Hai ragione, però ti assicuro Enzo, che si può benissimo integrare una pratica di interiorità nel proprio quotidiano.
Ma non è possibile.
Vabbè, questa è la tua idea, io ho cercato di rispondere, però tu se vuoi vieni in questi incontri.
Edmondo, noi sono arrivato tardi e quindi mi scuso se la mia domanda è già dato risposta prima, comunque ripetita Juvent. Cioè,
certo.
Volevo sapere se avevi precisato la differenza tra contemplazione e meditazione.
Sì.
Non l'ho specificata, però penso che nel mio dire si sia. Sì, certo. Beh, quando ho un attimo accennato al discorso del mistero della cosa, no? Del mistero in sé della cosa, che tu come esercizio puoi fare tutto l'esercizio possibile, ti puoi predisporre, puoi sterrare, però ad un certo punto qualcosa accade che va oltre, quello si entra già in uno stato di contemplazione, eh? È la realtà contemplata che ti trasforma. La meditazione è come uno stato ancora, no, intermedio in qualche modo. Però sapete e sai benissimo che definire troppo questi campi non è semplicissimo.
Solo perché normalmente si fa confusione tra contemplazione e meditazione.
Sì, noi lo facciamo confusione, certo, facciamo confusione noi, diciamo, di tradizione biblica cristiana, forse più cristiana devozionale e meno biblica, perché nessuno ci insegna veramente questi passaggi di coscienza, pochi ci insegnano questa cosa, mentre in Oriente è più sviluppato, però per noi è più difficile perché non ne abbiamo proprio per noi quando hai fatto la preghiera, il rito, hai partecipato così e tutto perché finisce lì.
Tutta anche la cultura occidentale.
Sì,
la
nostra cultura occidentale.
E quindi ci può dare due definizioni.
Guarda, io ti rileggerei Anche tu sei arrivato un po' in ritardo, forse.
Sì, io arrivo sempre in ritardo.
Ah, vabbè, guarda.
Un ritardatario cronico.
No, io guarda,
ho una mia strategia, arrivando sempre ultimo. Certo, spero di essere il primo.
Bene, bene, bene. No, no, no. Allora, io ti leggo questo che poi ho messo in eretto, che poi darò anche a Mariano, in modo che se volete pubblicarlo, fare qualcosa, non c'è problema. La meditazione appare come un lavoro essenzialmente personale, giacché non si assimila se non ciò che uno, aiutato dalla grazia, trova da sé e dentro di sé. La meditazione dunque è come via all'interiorizzazione, alla personalizzazione, alla vita nello spirito. E qui dovremo aprire tutto un capitolo. Quindi come atto preparato di apertura e poi ti lasci attraversare.
Vabbè, questa è la meditazione, la contemplazione invece...
No, io non ho parlato della contemplazione, qui il mio argomento era meditazione.
Ma come la definirebbe?
Sai, definire la contemplazione non è una cosa molto semplice, Anzitutto bisogna vedere il contesto da quale parti, che contesto stai. Non è molto. È come sì, sì.
Se andiamo all'etimo con tempo.
Certo.
Quindi è come associarsi al Tempio di Dio, ma insomma mi sembra un po'
sì.
Avveniristica sta cosa.
Sì.
Cioè, per esempio, fai riferimento.
Scusi.
Beh, io posso dire che una delle cose che vengono in qualche modo sperimentate sul discorso del respiro, pensate, questa è un'esperienza che noi, se avremo modo, la faremo sul respiro. Il respiro come grande medium, come medium il respiro, come luogo di intermediazione tra una sfera e un'altra, il respiro come dono anche, il respiro come dono. Però come dono, come grazia, ma anche come impegno, come lavoro. Sul respiro si può aprire una serie di considerazioni interessanti e anche di accostamenti. Però capite, qui bisogna fare esperienza, cioè si fa esperienza e poi uno si accorge di qualche cosa, si rende consapevole. Dovrebbe fare esperienza.
Vuoi aggiungere qualcosa, Simone?
Non vorrei invadere troppo,
no, no.
Facevo solo riferimento a tutta la tematica del sé, secondo i mistici Fiamminghi, Eckhart, eccetera, che tocca la contemplazione, cioè la meditazione ancora attiene al Dio, la contemplazione al sé. Si apre dentro un discorso.
Sì, sì. Io, sai, amico, come ti chiami?
De Mondo,
qui siamo sempre nel discorso, scusami, ti lancio la frecciatina. Sì, tu puoi leggere i libri, capito? Puoi fare distinzione a livello mentale, concettuale, categorizzante, no? Però hai fatto questa esperienza?
Sì.
Allora puoi venire a fare questo, puoi essere un meditante. Anch'io l'ho fatta, però capito, quando tu la vai a dire, la vai a concettualizzare, tu l'hai già in qualche modo mentalizzata. E sei già nella personalità egoica, non più quella spirituale. Allora, capito? È quasi un controsenso, no? È quasi un controsenso. Dice, si va a parlare di una cosa che poi dopo invece non se ne dovrà più parlare. È interessante, no?
Vittorio.
Durante la relazione, che ho trovato molto interessante, mi è venuta una sorta di immagine rispetto alla meditazione. Ho visto una barca nel mare, la possibilità di remare e la meta, la stella in cui orientare la meditazione. Ho pensato che cosa voleva dire questa immagine che mi è venuta. Si parlava dell'Oriente e dell'Occidente. Gesù, per esempio, porta un insegnamento mistico, non religioso. Purtroppo poi nella storia si è perso, ma Gesù è profondamente un mistico, il mistico dei mistici. E ha dato un'indicazione, per esempio ha indicato in una direzione ben precisa il Padre. Nel Padre nostro indica il Padre come punto di riferimento della meta di raggiungere ogni figlio. Quindi in questa visione, questa immagine che ho visto appunto questa barca che è l'uomo stesso, che deve mettere una direzione, perché nel mare se non hai una direzione ti perdi. Quindi ho visto le due realtà, Oriente e Occidente, che sono sì, l'Oriente da un lato c'ha l'aspetto meditativo più profondo, tuttavia però manca la meta, manca l'orizzonte. E in Oriente non c'è una figura che in cui io alla fine del mio percorso raggiungo sia la perfezione ma anche la relazione con mio padre, che è Dio. Questo è completamente sconosciuto dal mondo dell'Oriente e c'è il pericolo che la meditazione porta sia il divino, però un divino che l'uomo stesso si crea, lui stesso il divino, e manca poi la relazione, la congiunzione con l'Eterno, con Dio, che invece il Cristo indica come punto finale. Quindi è molto importante questo aspetto, perché se io faccio meditazione orientale e attraverso la meditazione posso sviluppare determinati aspetti, però poi a un certo punto mi si oscura la figura di un Dio creatore in cui mi ha generato, la mia conoscenza, la mia bontà è soffocata dal fatto che io stesso mi proclamo Dio. E questo, anche se la persona si definisce molto meditativa, molto pacifica, in realtà però non comprende, devi fare un passo ulteriore. Con il Cristo invece il passo è diretto. Meditazione, orientamento, ma la meditazione, può la meditazione raggiungere la meta? No. La meditazione può indicare il timone della barca. Io metto il timone in quella direzione. La meditazione mi aiuta a girare il timone. Ma se io poi non remo, non ci vado. La rematura che cos'è? Gesù dice chiaramente, tutto ciò che voi prendete da me, dal mio insegnamento, ma non lo mettete in pratica, non lo vivete passo passo, la meditazione non serve, i miei insegnamenti non servono. Questa delle cose, che cosa nasce? Nasce il rituale. Nasce il rito, nasce l'esercizio del potere, nasce il persone, come diceva giustamente prima. Io sono colui che determina l'insegnamento, però tu devi essere nell'ignoranza. E questo è l'esercizio del potere che non ha nulla a che fare con la mistica di Gesù di Nazareth. Ecco, io ho avuto questa visione, questa immagine, e l'ho voluto trasmettere. Secondo me la visione, oppure la contemplazione, la meditazione ti porta a remare e quindi ti porta a orientarti su quella meta. Però poi la messa in pratica sviluppa la visione, che per esempio il De Garda, per esempio, il Birgen vedeva. E ha. Quindi la visione è, la meditazione non basta, non ti evolve se tu poi quello che mediti non la metti in pratica. Io medico, io sono pace, io sono armonia. E qui che cosa succede? Che in quel momento sto bene. Ma quando esco fuori, incontro il mio prossimo, lo mando a quel paese, a quel punto quello significa che io sono acquisito quella, come dire, un supporto, una pillola, sto nervoso, faccio la meditazione, sono tranquillo, però non risolvo nulla perché rimango tale e quale. Quindi meditazione, azione, di quello che è meta, e la meta. La meta in Occidente, noi abbiamo questa grande fortuna che siamo orientati sul Padre. E su questa figura e su questa forza noi dobbiamo orientarci, e l'Oriente su questo non ci aiuta.
Scusi, rispondo un attimo alla nostra amica. Io uso un'altra invece immagine, e mi piace questa immagine che tu hai dato. Io uso l'immagine, e lo dico sempre nei miei corsi, dell'andare nella caverna. Se tu nella caverna ci vai senza la luce, ci rimani dentro, non ci esci più. Quindi questa luce, questa meta, questo punto di riferimento, questo faro, ci deve essere sempre, ma c'è anche in Oriente, c'è in Occidente come in Oriente. È chiaro che per noi che veniamo da questa tradizione e che vogliamo approfondirla, vogliamo viverla, è chiaro che il punto di riferimento c'è ben chiaro e va bene. Però non puoi dire questa cosa per un orientale, non la puoi definire, non lo puoi, sai, ti voglio rispondere a questa osservazione, giù che io trovo giusta, attenzione, trovo pertinente, però forse un pochettino categorica, permettimi, categorica. Quando nei studi teologici un professore di teologia, no, si parlava del fatto che negli anni 60, prima del concilio e anche durante il concilio, ci fu tutta la teoria dei cosiddetti cristiani anonimi, per cui portate avanti da Baldassare, da Kuhn, da De Lubac, anche da grandi teologi, no? Che dicevano: ma gli altri, anche se non lo sanno, sono orientati a essere cristiani, perché il Cristo è per tutti, il Cristo è pancristico, il Cristo è il Logos. Che ora uno lo sappia o che non lo sappia, non è un problema. E allora venne fuori la teoria, proprio entrata nel mondo conciliare, proprio nel Concilio Vaticano II, dei cristiani anonimi. Per un po' di tempo questa, diciamo, visione ha funzionato. Poi però questo professore che ci insegnava teologia fondamentale diceva: però vedete, ad un certo punto, se io vado da un buddista e dico: ma sai che tu sei un cristiano anonimo? Lui dice: no, io sono un buddista. Perché sono cristiano? No, io ho tutto rispetto per il Cristo. Cioè, io ho tutto il rispetto per il Cristo. Forse Gandhi l'aveva applicato meglio di noi, no? Gandhi fondava la sua non violenza su Satyagraha, vuol dire appigliarsi fortemente alla verità, Satyam. Addirittura non parlava di Dio, parlava della verità. Per noi cristiani viene subito, no, l'accosto: io sono la via, la verità e la vita, io sono la verità e la vita, no? Il cristiano. Ma lui questo non lo diceva, perché era nel contesto induista. Però
la verità
ha cacciato gli inglesi e noi ancora no, questa esperienza cristiana non ce l'abbiamo. Lui sì. Lui ha fondato la verità e ha cacciato un impero senza sparare una sola pallottola.
Anche il resto.
Capisci? Qua, da dove attingeva? Qual era la sua esperienza? Era Dio o non era Dio? Non Gandhi, attenzione. Chi lo ispirava? Un demonio, un folletto, un angelo? Chi lo ispirava? Quindi bisogna stare attenti, amico mio, bisogna stare molto attenti, perché anche io, a me mi piaceva tanto, no, dire, andavo dall'induista e dicevo: tu sei un cristiano anonimo, dentro lo dicevo io, no, lo guardavo e dicevo: ma sono un cristiano. E lui disse: no, io sono indù, non sono cristiano, però rispetto il Cristo, lo rispetto, no, ma io leggo il Vangelo, tu conosci il Vangelo? Hai letto tutto il Vangelo? Quindi bisogna stare attenti. Comprendo benissimo quello che tu vuoi dire e lo condivido pure, perché anche io sono credente, lo condivido, però bisogna essere umili.
Non voglio prendere altro tempo, ho comunque qualcosa da dire, ma non dico nulla perché ho già preso tempo.
Sì, se c'è una che poi dopo magari un secondo momento.
Vogliamo dire qualcosa?
Sì, allora c'è la Felice e poi c'è Rosè. Felice.
Beh, sentendo i vari discorsi ogni volta ci sarebbero tante cose da dire. Una risposta, quindi è meglio riprendere il discorso all'inizio. Vittorio naturalmente ci dà una risposta precisa. Su Gandhi pure c'è da dire diverse cose, su Gandhi. Torniamo invece al discorso
su tutti, amico mio, c'è da dire qualcosa, nessuno di noi.
Gandhi ha cacciato gli inglesi, ma poi ha prodotto la divisione, certo, con la sua semplicità, la divisione fra Pakistan e India.
Certo.
Hanno Pakistan approfittato di lui,
sì,
è venuto fuori, è
poi come lasciamo stare la politica, non serviva più,
hanno ammazzato e è venuto fuori Pakistan e India che si odiano.
Come tutte
perché
le divisioni.
Il mondo. Perché Pakistan e India sono di questo mondo,
certo.
E invece Gandhi
probabilmente è come se noi dovessimo vedere del Cristo, no? Meno male c'è stato il Cristo, forse ancora adesso non l'abbiamo attuato l'insegnamento, ma non per questo era importante ci fosse.
No, il discorso sulla contemplazione, torniamo all'inizio. Tu ne hai parlato, sono diversi gradi. Meditazione, interiorizzazione, contemplazione. Mi hai parlato quando hai detto che per la meditazione cristiana c'è piuttosto l'osservazione. Sì. La meditazione tipica cristiana, ecco, la contemplazione, è quella di Santa Teresa, e la porta all'estasi, perché lei contemplava, cioè vedeva, il cristiano vede il Cristo crocifisso, vede la passione di Cristo, si immedesima, comprende, e quello entra in lui e lo trasforma. Cioè non è soltanto il pensare, penso, Gesù ha steso fresco, ma proprio entra in me la sua, sento la sua sofferenza, entro in me, divento, perché poi siamo tutti uno, questo è, non in questo mondo ma nello spirito, siamo tutti uno, quindi nella contemplazione a un certo punto, ma questo non è la superiorità, questo sono diversi gradi, ragazzi. Quindi la contemplazione ha un oggetto, la meditazione come interiorizzazione e soprattutto trovare se stesso, il divino in se stesso, la pace in se stesso, la tranquillità, la galassia, sentire l'eternità, il non tempo, il non spazio, sentire l'eterno in se, sentire, perché il divino è pure in noi. La contemplazione io lo proietto all'esterno, non è esatto perché è all'interno. Medito su un oggetto, faccio mezzo su un oggetto, su un esterno, mi immedesimo in quell'esterno, che poi può essere soltanto, ho parlato di Cristo e la sofferenza, ma può essere la bellezza, l'armonia, il senso di pienezza che deve Santa Teresa e portava all'estasi. Quindi la contemplazione si orienta più sull'esterno. Un primo grado precedente è trovare il divino in se stesso e trovare la tranquillità, sentire la bellezza, sentire l'armonia, sentire il divino in sé. Nella contemplazione, ci ripeto, l'oggetto esterno, chiamiamolo la bellezza, l'armonia, e la vivo in me, la sento in me, e questa è l'estasi.
Quello che è.
Ma non è una superiorità.
No, io accolgo quello che dice
Felice,
senza commento, perché non è lo scopo, anche per cui io stasera sono qui umilmente, non è tanto questo, capite? Cioè quello che io vi vorrei comunicare non è nei distinguo. Non è questo che io voglio comunicare, non è neanche un comunicare una indifferenziazione dove tutti siamo uguali, perché le differenze sono così. Però riuscire a cogliere l'unità nella diversità, ad esempio, no? Riuscire a cogliere che tu e io siamo una cosa sola, e le differenze, le concettualizzazioni, le categorizzazioni non reggono. Per far sì che un versetto biblico mi entri dentro e porti, attenzione ragazzi, qui è una cosa seria, perché un versetto biblico porti la potenza di Dio dentro di me, perché è parola di Dio, e io devo fare una meditazione, devo entrare in uno stato meditativo. Qui non c'è più questione, amici miei, di Oriente e Occidente, non ce ne potrebbe, scusate il termine, posso usarlo? Non ce ne potrebbe fregare di meno. A noi ci serve un qualcosa che ci faccia accedere a questo livello, e il metodo è importante. E il metodo inizia da una semplicissima esperienza che io vi invito a fare con me. Il respiro, ma il respiro non è l'alito ruà di Dio, la neshama, pensate tutti i discorsi, no? Sono piene le pagine bibliche di antropologia biblica, ma qui non stiamo a fare un corso di antropologia biblica, amici miei, qui non sto a fare un trattato di teologia mistica, non sto facendo un trattato di distinzione tra meditazione e contemplazione. Sì, va bene, ma siamo ancora qua. E qui che invece non, e qui dobbiamo andare oltre, dobbiamo fare esperienza, E questo è il problema nostro. Noi non la facciamo. Non la facciamo. Dico in generale, perché sicuramente tra di voi qui dentro persone c'hanno, certo. Allora noi dobbiamo fare esperienza. Per fare esperienza si possono adottare, dico io, integrare metodi che anche che non vengono dal nostro mondo, proprio perché ormai, come diceva anche Giovanni Paolo II, il pianeta respira con due polmoni, Oriente e Occidente. Siamo all'insegna, non ci sono qui i corsi di Mondo Unito, ma da dove vogliamo partire per fare questa esperienza, amici miei? Da dove vogliamo partire per fare questa esperienza del Mondo Unito? Amici miei, perché se noi vediamo le differenze a livello mentale, ci saranno sempre: tu sei indiano, io sono alto, io sono basso, tu sei ricco, tu sei povero, tu sei questo, tu sei quell'altro, tu c'hai la possibilità di farlo, quell'altro non c'ha la possibilità di farlo. Non è questo che dobbiamo fare, no, il mondo è pieno questo di esperienze e lo facciamo tutti i giorni. Ma che abbiamo bisogno di questo? Ma noi lo sappiamo già questo, ma lo sappiamo, non c'è bisogno di questo. Amici miei, non abbiamo bisogno di queste cose, di disquisizioni teoriche, non ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di esperienza interiore, attiva, che vive, che pulsa.
Di spiritualità.
Brava. Di spiritualità anche, se vogliamo tornare su questo discorso, perché poi ci vorrei tornare su questo discorso.
Ma non abbiamo scuole, bisogno dei maestri che ci insegnano sempre.
No, certo. Noi siamo
trasmeditazione.
Scusate, noi siamo trasmeditazione. Dobbiamo...
I maestri.
Certo, perché se no si torna al discorso che alcuni possono, altri no. No. È chiaro, no? Siamo dei testimoni, non a caso io e te siamo una cosa sola, siamo una realtà unica. Ma perché quando noi diciamo preghiamo, quando noi facciamo il segno della croce, quando noi diciamo che siamo fratelli ma e sorelle, ma ci stiamo prendendo in giro o alla realtà spirituale che è in noi? Perché se ci prendiamo in giro, no, e tu sei, come ti chiami?
Alda,
io sono Alberto, non stiamo a fare discorsi, capito? Non stiamo a fare discorsi. E quante volte andiamo, la pace sia con te, ma che cosa vuol dire questo? È importante, ma ci mancherebbe altro, è importantissimo. Ma perché questo gesto, queste parole, i contenuti della fede diventino vitali, mi trasformino, mi facciano diventare uomo o donna spirituale, io ho bisogno di fare esperienza. Allora, amici miei, ad esempio attraverso un versetto biblico, attraverso il respiro, tu lasci che questo versetto ti entri dentro. E poi che succede? Succede quello che Dio vuole. Non quello che Alberto, Enzo o Mariano vuole. Tu devi sterrare il terreno, tu devi preparare il terreno. Ma ora, amici miei, non è che il contadino si alza la mattina, prende il seme e invece di buttarlo così lo butta così. No, lo butta in un certo posto determinato. Poi lo dice anche Gesù, no? Il seme cresce e si sviluppa come Dio solo sa. Ecco, questa è l'immagine che dobbiamo usare anche per la meditazione. Ma il seme va gettato bene in quel terreno. Non posso gettarlo sulla pietra, perché se no ha voglia di dire grazie di Dio, Dio. E non fruttifico quel seme, l'hai sbagliato il metodo. E noi questo non lo sappiamo fare. Non lo sappiamo fare e nessuno ce lo insegna.
Ma non lo sai, il contadino che getta il seme non ha bisogno... La meditazione.
È un'immagine, Enzo.
Va bene così. Allora,
se ci credi, capito?
È un'immagine.
Allora, Rosetta,
volevo solo per quanto riguarda la contemplazione e meditazione.
Sì.
Cioè, per me nella meditazione c'è del dinamismo, perché indagini, ricerca, mentre nella contemplazione c'è staticità e ammirazione, accettazione, almeno per secondo me.
Anche qui c'è da fare una distinzione che noi, ad esempio, vedete, noi occidentali...
È un atteggiamento...
Noi occidentali, noi purtroppo, vedete, noi veniamo da... Ma voi avete mai letto la teologia spirituale di San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila?
Sì.
Penso di sì, no?
Sì, sì.
Ma pensate che questa esperienza sia comune a quelle persone che vanno in parrocchia la mattina, che vanno lì?
No.
Ma chi ce lo dà questo? Mastro Eckhart, Angelo Silesius, ma insomma, è roba nostra, non è roba dei buddisti, è roba nostra. è roba di chi? Del Dio Padre, di chi ha pregato il Padre. A dire il vero, poi, se dovessimo dirlo c'era tutto, però non lo pregava più neanche il Padre nostro, perché era diventato una cosa sola. Quindi, però, quelle sono delle vette mistiche. È vero pure quello che diceva il nostro amico qui, che ci sono tanti militanti, tante persone che fanno yoga, tante persone che sono vegetariane, che sono egoiste, egocentriche, e che sono tutte ripiegate in se stesse. Ma questo avviene dovunque, avviene in Occidente come in Oriente. Questo è un problema di ego. E qui l'ego, fanno tutti i conti con l'ego, in Oriente come in Occidente. Non si può dire, ma loro sono egocentrici, quindi sono sbagliati. No, perché l'egocentrismo c'è anche nella persona, c'è anche nel monaco che veste la veste e dice: io sono monaco.
Mi scusi, ma hai sbagliato quello che ho detto?
Lo sto prendendo in un altro modo. Sì. Sto dicendo, però, per tornare a quello che dici te, sto dicendo una cosa: che noi confondiamo spesse volte la meditazione con la concentrazione, o con il raccoglimento, o con ad esempio una lettura approfondita. No, non è così. Non è così. Le parole hanno un contenuto. Spesse volte queste parole noi abbiamo perso il contenuto, cioè non le sappiamo proprio usare. Dice: ho letto un libro, ho meditato un libro, mi sono concentrato su questo libro. Non è proprio la stessa cosa. Non è proprio la stessa cosa, sono cose diverse, sono definizioni diverse. Quindi noi, ad esempio, nei monasteri, perché io l'ho frequentati, sia in Oriente che in Occidente, no? Dice: vabbè, vado a fare meditazione, Mariano, vado a fare meditazione, e vedi il monaco che ha un libro in mano, lo legge, dopo mezz'ora, meditazione finita, la meditazione. Questa meditazione non è meditazione, lettura spirituale, lettura approfondita, sperando cosa, amici miei, è qui che bisogna fare attenzione, sperando che quando lui quella mezz'ora ha letto sia stato concentrato, presente a se stesso, non abbia vagato con i pensieri da qualche parte, i logismos si chiamano in Oriente, non abbia vagato, magari abbia pensato alla cena che dopo mezz'ora avrebbe fatto, o all'incontro di prima, o a una persona anche alla quale vuole bene, per cui sta pregando, perché quello non è un'altra cosa, è un'altra dimensione, è un altro livello. C'è la preghiera di intercessione, c'è la preghiera di offerta, c'è la santa messa, c'è il rito, c'è la meditazione. Non sono cose uguali, sono cose diverse. Capite? Cioè, noi a volte facciamo di tutta l'erba un fascio, ma non è così, non è così. Allora, puoi dire che ho meditato quando tu, dicevo prima, no, nel contenuto, l'hai fatto proprio, è diventato te. Quel contenuto l'hai fatto diventare te. Diceva giustamente Felice che è chiaro, la meditazione ha un oggetto, ha un contenuto, lo diceva anche lui, ha una stella, ha un punto di riferimento. Ma una cosa è avere un punto di riferimento, che è importante, una cosa è far sì che quel punto di riferimento diventi te. Tu sei quel punto di riferimento, ma non perché sei io, perché Dio ti ha preso, perché Dio ti lavora, perché Dio ti trasforma. E questa è la meditazione. E poi sfocia nella contemplazione.
Allora, Vittorio.
Ma per esempio, sulla meditazione orientale, io sono profondamente convinto che la pratica meditativa orientale è molto avanzata rispetto all'occidentale, per il semplice fatto che l'Occidente non l'ha praticata, ha sostituito la meditazione con i rituali, che non hanno a che vedere. Gesù di Nazareth, per capire l'origine bisogna andare alla fonte. La fonte è che Cristo è il più grande mistico di tutti i tempi, è il più grande mistico su tutta la terra. La differenza tra Cristo e l'Oriente qual è? È che molti maestri orientali si troveranno in difficoltà, anche se aiuteranno gli allievi ad arrivare a un certo livello di evoluzione, perché il Cristo si posiziona a lui dicendo questo: io sono la via, la verità è la vita. Poi dice un'altra frase determinante che nessun maestro in tutto il mondo ha mai detto, il Cristo l'ha permesso, l'ha fatto. Nessuno va nella casa del Padre mio
se non tramite me. Quindi se una persona fa una meditazione e come punto di riferimento è il Cristo come punto di arrivo, a quel punto io ho fiducia in lui, mi porto nella casa del Padre. Ma se io vado in Oriente e in qualche modo riconoscono il Cristo come la chiave di volta, a quel punto mi possono portare fino a un certo livello di elevazione. Però poi rimango bloccato lì. Il Cristo invece ti mette nella casa del Padre. Perché in Oriente tutti i grandi maestri, guru, eccetera, riconoscono Gesù Cristo come un maestro tra i tanti. Però Gesù ha detto un'altra cosa: io sono la via, la verità e la vita. Questa frase per molti orientali può essere vista come un comportamento di superficialità, un po' di arroganza di Gesù nel momento in cui esprime queste frasi, perché non comprendono chi è profondamente il Cristo. Allora è normale, poi un altro aspetto importante, poi finisco. Se Gesù, il Cristo, mi porta alla casa del Padre, nel regno dei cieli, in cui c'è dimore, ci sono fratelli e sorelle, in Oriente mi porta a una visione completamente all'opposto, al nirvana, a un qualche cosa in cui la mia anima si orienta a un certo punto, però la mia prospettiva è il vuoto, l'essenza delle forme, la dissoluzione del creato. Il Cristo, 2000 anni fa, è quello che in Oriente non lo sanno, perché a causa della responsabilità del popolo ebraico, perché se il popolo ebraico avesse accettato il Cristo e avrebbe permesso al Cristo di diffondere la verità, non avrebbe dovuto soffrire la sofferenza, e allo stesso tempo da quel posto, in Oriente e in Occidente, sarebbe diffuso il vero insegnamento di liberazione. Il Cristo è quella forza che ci porta al Padre. Allora, è sostanziale il fatto di pensare che se io voglio andare nella casa del Padre, quindi un creato, Dio ha creato i suoi figli, ha creato la natura, è bellissima, noi la vediamo nel riflesso sbagliato, perché vediamo un mondo creato dall'ego, è il riflesso della perfezione, però c'è questa perfezione e Dio, il Cristo, vuole che noi figli torniamo alla perfezione, nel regno in cui ci si relazione volto a volto, in cui Dio lo vede viso a viso. Nel concetto orientale, dato che c'è stata questa carenza di conoscenza, ancora ci propone la dissoluzione delle forme, il nirvana. Loro hanno sì una conoscenza profonda che parla del prana, dell'energia. In Oriente, in Occidente, l'energia l'ha creato Gesù Cristo, che si richiama lo Spirito Santo. E l'errore che ha fatto la Chiesa Cattolica è, nella Trinità, creare le condizioni che lo Spirito Santo non è più l'energia, ma è una persona. E questo è il dramma incredibile che ha portato nell'Occidente. Ecco perché il mondo occidentale, nei confronti della natura, per esempio, degli animali, di tutto il creato, viene visto come qualcosa da predare. Che in Oriente invece hanno un grande rispetto. Quindi le due forze vanno sì in contemplazione, unite, però il punto centrale è il maestro dei maestri, il Cristo.
Ma vedi, scusa. Allora, io però forse non mi sono ben spiegato. Questa tua sottolineatura io la colgo, però alla fin fine sembra quasi, scusami, ma te lo dico con il tuo cuore, una difesa inutile per noi, perché noi siamo credenti nel Cristo. Quindi non capisco, scusami, questa sottolineatura che fai. Nessuno, ad esempio, se dovessimo fare questo percorso, sta cercando in qualche modo di convertire o di cambiare il punto di riferimento. No, nessuno, né tantomeno io, non è il mio scopo. Non è neanche lo scopo per cui sono qua. Qui si sta facendo un altro tipo di discorso. Io so, diciamo che sono un pochettino più all'ABC, hai capito? Più alla concretezza. Sto dicendo, mi va bene tutto quello che dice il nostro amico. Io credo che è veramente un punto di riferimento in Cristo. Come ci devo accedere a lui?
Mettendo in pratica il discorso della montagna.
Tutto quello che vuoi. Io voglio avere la possibilità, aiutato eventualmente anche da qualche altra, diciamo, metodica, a fare questa esperienza. perché ormai si può respirare con tutti e due i polmoni, tant'è che d'altra parte il Cristo è morto per tutti. Sapete, c'è una definizione nella, sempre conciliare, del Concilio Vaticano II, che lascia ancora oggi noi, quando leggiamo, a bocca aperta, ma nessuno la conosce. Gaudium et Spes, numero 22. Ad un certo punto i padri, no, conciliari, dicevano sì, il Cristo, sì, allora ci sono i cristiani, ci sono ancora i buddisti, ci sono ancora gli induisti, ma strano, ma come mai? Ma il Cristo è venuto per tutti, ma ancora ci sono gli induisti, i buddisti, i cristiani, ma come mai? Poi i cristiani non è che diano tanto esempio, perché sono divisi in ortodossi, in protestanti, si sono fatte le guerre, insomma, vabbè, questo Dio è buono, però i cristiani, insomma, se le sono date, di santa ragione, ancora oggi, quindi, capito, forse qualche cosa non ha funzionato molto bene, perché... diverso dal mondo orientale, eh? Però io questo te lo dico così, poi eventualmente ne parliamo
per tutti.
È diverso, le guerre che abbiamo avuto noi, le guerre mondiali sono scoppiate nel mondo cristiano, non c'è niente, sono cristiani, noi abbiamo avuto un senso di superiorità conflittuale, per cui chi non è cristiano, dunque, botte da orbi. Ci hanno avuto fino a qualche... poi dopo hanno chiesto perdono, poi la Chiesa adesso ha preso tutt'altra direzione. E grazie a Dio, meno male. No, meno male. Però, insomma, c'è voluto un po' di tempo, eh. Non è che è stato da ieri, eh. C'è voluto un po' di tempo. Vabbè. Ma detto questo, cioè, noi possiamo tranquillamente... La Gaudium Spes, non dicevo, dice... Ad un certo punto dice, i padri scrivono... ed è ormai teologia, che a contatto con il mistero pasquale del Cristo, quindi morte e risurrezione, no? Quindi salvezza, a contatto con il mistero pasquale del Cristo, tutti in un modo misterioso usano questa parola, Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, tutti in un modo misterioso, che Dio solo sa, vengono posti in contatto. Questo è quello che dice la Gaudium Spes. Quindi, per giustificare il fatto che ci sono anche credenti di altre religioni, no? Però loro dicono, il Cristo, poiché è morto per tutti, poiché la sua salvezza è per tutti, Dio solo sa in che modo mette in contatto l'anima con questo mistero pasquale. Non è più questione nostra, cioè noi non lo possiamo classificare, non lo possiamo categorizzare, non possiamo dire tu sì e lui no, non possiamo dire no, tu sei induista ma Cristo no, per te non lo incontri Cristo. Chi l'ha detto che non lo incontra Cristo? Chi l'ha detto? Probabilmente Cristo lo incontra come noi, in un altro modo, lo dicono i padri, lo dice la Chiesa, non lo dice Alberto, non lo dico io, lo dice la Chiesa Cattolica, 1963. Gaudium Spes, numero 22. Noi non le sappiamo queste cose, nessuno ce le dice, né il prete, né non lo dicono al pulpito, però vanno studiate queste cose. Lo dice la Chiesa, madre magister, no? Madre maestra, dice che in qualche modo misterioso Dio mette in contatto con il mistero del suo figlio salvato e morto per noi tutte le anime, anche quelle che non lo sapranno mai, non lo pregheranno mai, che magari non tengono il santino in casa, non lo sanno. Capite? È una cosa grossa, eh? È una bomba atomica.
Lo pregano a modo loro.
Lo pregano. Lo dice Dio, ma perché Dio. Perché qual è l'assunto? Dio vuole tutti salvi. Dio vuole tutti salvi. Ma quindi qual è il problema? Qual è il problema? Dio è talmente rispettoso che se ti fa nascere in due, ti fa rimanere in due. Non ti chiede di essere convertito. Se per grazia divina, non per Alberto, non per te, non per Mariano, non per te, per solo, poi se per grazia divina incontrerai la fede esplicita, la fede quella che ti fa dire Cristo è Gesù, è il Cristo, va bene, qual è il problema? Meglio così. Ma non puoi dire che tu sei escluso dalla salvezza perché non preghi il Cristo. Non lo puoi dire, la Chiesa oggi ce lo dice questo, ma noi non lo sappiamo. Sarebbe un fallimento.
Ma io non ho mai detto questa frase.
No.
Anzi, il contrario.
Voglio confermare quello che dici.
È molto importante. Non ho mai capito cosa vuol dire. Il Cristo è il Redentore di tutti gli uomini.
Certo.
Ok, allora Mario.
Sì, una cosa veloce. Scusi, lei si ha detto l'uomo della caverna, si riferiva a Platone?
No, io vedo.
Poi aspetti, dunque, poi volevo sapere il respiro, se le parla di respiro normale o circolare. E poi prima del Cristo, cioè gli uomini, cioè tutti quelli vissuti prima di 2000 anni fa, non avevano la risurrezione.
Già
oppure c'era il Tau.
Non me lo chiedere.
Non lo so,
sinceramente. No, perché... sinceramente, amico mio, non è che mi interessa a me sapere questa cosa.
È una curiosità.
No, mi interessa perché, ripeto, siamo a livello concettuale, mentale, sì, si può dire tutto il contrario di tutto, certo. ma si può dire tutto il contrario di tutto, amici miei, ma non è questo quello che cerchiamo noi. Non è questo che cerchiamo, noi cerchiamo il contatto con il mistero divino, di Dio, il mistero con il Dio Padre. Noi cerchiamo questo, cerchiamo altre cose. Allora, sul respiro, anche lì, no, respiro circolare, respiro fluido, ma anche in Oriente, sai, anche in Oriente non esiste un solo metodo sulla respirazione. La stessa cosa, se tu osservi il respiro, se tu osservi il tuo respiro e entri dentro nella funzione simbolica del respiro, non tanto organica, che è la vita, quindi c'è cioè, differenza un corpo morto da un corpo vivo, quindi è più importante di questo, ma se tu entri nella funzione simbolica del respiro, tu puoi fare esperienza dello spirito.
Lei parla del prana, allora, l'assorbimento del prana.
Ma io potrei parlare anche della ruach, dello spirito, anche dello Spirito Santo. Cioè, ma quando Maria, prendiamo come punto di riferimento la Maria, no? Quando Maria ha interiorizzato la parola, è diventata parte di sé, ha dato corpo al Logos, al Verbo, ha dato corpo al Verbo, perché Maria ha dato il corpo, ha dato la sua parte umana al Verbo, cioè Gesù aveva un corpo di Maria, aveva il corpo umano di Maria, non aveva un corpo di ciccio, capito? Aveva il corpo di Maria, ha dato il suo corpo. Il respiro, il sangue, la linfa, tutta la nostra vita. Che cosa si vuol dire? Che è un veicolo. Il corpo può essere un veicolo, cosa che noi nel nostro mondo occidentale abbiamo dimenticato. Il corpo può essere un veicolo di esperienza anche spirituale. Certo, va trasceso poi, va superato, ma questo lo si insegna nei corsi. Io ho delle persone, vedete, nei miei corsi, ad esempio, umilmente, ho delle persone che vengono dal cristianesimo, vengono anche da non niente, da niente.
Superato intende sublimato.
Sì, è un livello, amico mio, perché, capisci, no? È un livello perché il corpo ci condiziona nell'aspetto personalistico, della personalità egoica, no? Per cui io mi riconosco nel mio corpo, io sono Alberto, il mio ego si struttura in un certo modo, c'ho questo corpo. Ma quando tu fai l'esperienza meditativa, ad un certo punto, questo ti serve come un lancetto di un dado, tu poi dopo lo lasci, poi basta. Perché? Perché entri in una forma non forma. È proprio questo fatto di entrare nella forma non forma, amici miei, che mi permette di avere una forma divina, capisci? È proprio questo fatto di non sentire più la forma, non come un vuoto. Ma poi anche su questo del vuoto, attenzione ragazzi, vi voglio fare un esempio per dirvi quanto noi non sappiamo un bel niente anche di questo mondo orientale, che abbiamo classificato, come dire, no, loro sono orientali, noi sono occidentali, noi abbiamo il Cristo, loro chissà chi c'hanno, ma a noi non ci interessa. No, non è così, non si può dire, perché per tutti il Cristo è morto, no? L'ho detto prima, no? Allora ci interessa questa cosa, ci deve interessare, ci deve interpellare. Perché se lui non fa distinzione, perché io devo fare distinzione? Perché devo fare distinzione io? Perché devo fare distinzione se Dio non le fa? Attenzione su questo è un problema grosso, serio, problema serio. Io non devo fare distinzione, perché Dio non fa distinzione di persone. E perché io devo farle? E in nome di che cosa? Di che cosa devo difendere? Cosa devo difendere? Devo difendere Dio? Io questo l'ho fatto anche in musulmano, questo discorso, non sapeva rispondere. C'è la guerra santa, la guerra di che? Perché tu difendi Dio? Ma Dio non si sa difendere da solo. musulmano davanti a questa parola dice, ma tu sei credente. Certo che sono credente, sì, però non credo, sì, rispetto a Allah, ma Dio è per me Allah. Ma c'è bisogno di fare la guerra? Ma perché Dio non... Perché Gesù quando era morto sulla croce che cosa ha detto? A Ponzio Pilato, che cosa ha detto? Non basterebbe per me e per mio padre far venire la legione di angeli e salvarmi? Non ha fatto questa scelta. Quindi la guerra santa per noi è abominio, è un abominio. Ma la guerra santa noi la possiamo fare anche a parole, amici miei. Quando diciamo questo sì, questo no, 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 sì, però no, tu no, i sì, no. No, è una guerra anche quella. È una guerra anche quella. Sono più sottile, ma è una guerra anche quella. Ed è sbagliata, perché Dio non fa distinzioni di persone. Allora, attenzione, perché bisogna andare fino in fondo, bisogna essere conseguenziali fino in fondo.
Quelli la stanno facendo contro noi adesso.
Certo, purtroppo. Forse c'hanno anche un po' di, su alcune cose magari
condisci.
No, allora, attenzione, si fa una esperienza di apertura al mistero. Ad esempio noi che sul respiro, no, vi dicevo, noi che possiamo di questa tradizione, siamo anche in questo contesto, che è un contesto comunque di credenti, mi pare, no, Mariano? Che...
Sì,
un contesto di ni, comunque un contesto, noi ad esempio possiamo prendere esperienza dal nostro corpo come un simbolo, come un ponte di passaggio, possiamo prendere un versetto biblico, possiamo un domani prendere una pagina anche di un pensatore, farla nostra, possiamo, guardate, anche un'esperienza interessantissima che ho fatto con dei ragazzi tanti anni fa a Firenze. E sapete, disse, ma fai un corso di catechesi, ragazzi. Io feci una cosa che poi dopo tutti mi disse, ma pazzo, invece piacque tantissimo, però ai miei superiori no. Però alle persone sì. Però le persone non contano e quindi ha capito? Amici miei, ecco perché sono andato via, eh. Allora. E poi ho visto trattare tante persone, più i soldi che le persone, allora a me questa cosa non mi è piaciuta tanto, non mi è piaciuta tanto, sinceramente. Comunque, detto questo, ma anche in Oriente è la stessa cosa, trovi il guru che mangia i soldi degli altri, è uguale, tutto mondo e paese, quindi non è l'Oriente migliore dell'Occidente, le dinamiche sono sempre le stesse. Però le catechesi, no, sul verbo ascoltare, dice, che cos'è il verbo ascoltare? Il verbo ascoltare è il verbo più usato nella Bibbia, no? Dice, che cos'è il verbo ascoltare? Disegna un'esperienza dell'ascolto. Là c'era chi disegnava, c'è chi invece componeva la cosa. Quando è che ti sei ricordato per la prima volta, ti sei reso conto per la prima volta che hai ascoltato qualcosa? Allora, andava e dice, ma non me lo ricordo, ma qua è venire, la gente diceva, ma io parlo sempre dell'ascolto, però non mi ricordo quando ho ascoltato. Ma capite?
Ringraziamo Alberto.